Benvenuti a questa nuova puntata dell'Eco di un cinema all'aperto, speciale febbre degli Oscar. Sigla.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.
Io sono Giulio Fortunato e come sempre non sono solo, perché quest'oggi con me c'è oramai la mia co-host, potremmo definirla così.
Grazie.
Sara Cecchini.
Ciao.
E Saverio.
Buonasera, ciao.
Allora, come vi dicevo, appunto, questa puntata sarà dedicata agli Oscar 2024. Vedremo assieme tutte le candidature con i vincitori e gli sconfitti e ne discuteremo un po', anche parlando chiaramente dei film in gara, che erano in gara. La cerimonia appunto si è tenuta nella notte tra domenica e lunedì, quindi tra domenica 10 marzo e lunedì 11, e devo dire che per me è stata già sorprendente l'orario di inizio. Di solito gli Oscar in Italia iniziano verso le 2 di notte, perché in passato c'era la tradizione di fare prima red carpet, più o meno due ore di red carpet, cioè da mezzanotte fino alle 2. E poi alle 2 iniziava la cerimonia in sé per sé. Quest'anno invece è iniziata molto prima, sorprendendomi, tanto è vero che io ho iniziato a guardarla un pochino più tardi, cioè mi sono perso la prima mezz'ora.
Io per le 1 ho iniziato.
Anch'io, più o meno intorno a quell'ora, perché sì, ero convinto iniziasse a quell'ora. Parliamo un po' della cerimonia in sé, dello spettacolo in sé. Non so se avete visto la cerimonia.
Sì, a un certo punto, perché poi chiaramente era notte, quindi...
Sì, devo dire anche molto soporifera, per certi aspetti.
Per certi aspetti sì, per altri un po' meno. Carino il siparietto di Ryan Gosling.
Esatto.
Però...
Non so infatti se hai visto qualche highlights. Zero.
Nemmeno gli highlights, perché sono tipo morto io.
No, vabbè, diciamo la cerimonia in sé per sé zero, perché ero tipo tornato da Interrail, quindi ero in capo.
Ci credo, allora.
Ho addormentato tipo alle 8 di sera. E quindi niente, non ho recuperato nemmeno gli highlights, perché tra università e viaggi e...
Ci credo, voglio.
Niente,
ma guarda, non te sei perso niente, nel senso che a livello proprio,
te lo
secondo
dice
me...
Giulio poi.
Secondo me proprio a livello di show ha perso proprio verve. Cioè anche la conduzione del conduttore, che era Jimmy Kimmel, secondo me è totalmente... assente.
Jimmy Kimmel non è la prima volta, no?
No, esatto, è la quarta edizione che conduce. Boh, sinceramente mi ha lasciato a desiderare. Ha fatto pochissimi interventi. Mi sono perso il monologo che di solito fa il conduttore quando si apre la cerimonia, quindi non l'ho sentito. Però per il resto poteva anche non esserci. Cioè, capisco le polemiche degli anni passati. Ci sono state edizioni senza conduttore e capisco perché, cioè, non serve letteralmente a niente. Anche perché le candidature le annunciano le star che salgono sul palco.
Però l'anno scorso c'è da dire che hanno dato spettacolo.
Io l'anno scorso non l'ho visto. Ah, beh, sì, ma fate attenzione solo dello lo schiaffo di Will Smith. Non è che è rimasta.
Vero.
Cioè, che altro c'era dell'edizione dell'anno scorso? Quel momento là, poi?
Beh, però oramai gli Oscar sono un po' così a momenti salienti per... Cioè, momenti che devono diventare meme, no?
Certo, infatti
quest'anno c'è stato
Ryan Gosling, sì, indubbiamente. Ma
anche John Cena.
Bravissimi, esatto, ragazzi. Infatti gli unici momenti memorabili, John Cena. Ah, è vero, pure c'è il cane di Anatomia della Caduta, è vero, che applaude.
Questo non me lo ricordo, però.
Ma io che non ho visto gli Oscar, cioè...
Ma perché secondo me è un po' la nottata. Io, ecco, poi giustifichiamo il titolo della puntata, la febbre degli Oscar. Diciamo che io, come accennavo alla puntata scorsa, ho questa fissa un po' ossessivo-compulsiva che quando guardo gli Oscar devo recuperare almeno tutti i film candidati a miglior film. E anche quest'anno non ci stavo riuscendo in questa impresa, perché 10 film, insomma, vabbè, a meno che non li hai visti quelli, diciamo, che già sono stati in sala, è un po' difficile anche cercare di recuperarli, no? E devo dire che la febbre mi è venuta la febbre giovedì, e questo mi ha permesso di riuscire a vedere tutti i film in gara, perché i film che mi mancavano erano reperibili sulle piattaforme di streaming, quindi su Netflix e Prime. Poi per fortuna mi sono ripreso sabato e ho fatto in tempo sabato a vedere la zona di interesse che mi mancava, e Povere Creature, che ho visto domenica prima della cerimonia.
Com'è andata?
Ne parliamo dopo, dai, ne parliamo dopo.
Mi incuriosisce questa cosa.
Ah, altra nota per l'Italia, questo è un fatto interessante, che questa edizione degli Oscar è stata la prima ad essere mandata in chiaro sulla Rai. Perché
passato...
Esatto, su Sky col commento di Gianni Canova, che è forse tra i più grandi critici cinematografici italiani. Devo dire che a me non mi ha fatto molto impazzire il commento d'Alberto Matano.
Posso dire? Allora,
tu che ne pensi, Sare?
Allora, c'è un articolo del Corriere della Sera che parla appunto di questa cosa. Hanno un po' criticato l'atteggiamento di tutti i presenti perché è sembrato un po'
sciapo. Sono state fatte molte gaffe, devo dire.
Sciapo, ma proprio sciapo. Avrei preferito la presenza di personaggi più di spicco, devo dirlo.
Sì, magari più qualche critico.
Più tecnica la cosa.
Sì,
deve
sì, assolutamente.
Più...
All'interno della critica voi dite oppure...
No, praticamente funziona così. Nei momenti in cui nella trasmissione americana c'è la pubblicità, in Italia si rientra in studio in Rai, diciamo anche quando lo show veniva trasmesso su Sky, nei momenti in cui in America va in onda la pubblicità, la messa in onda italiana fa, diciamo, lo studio dall'Italia con i commentatori che commentano magari il film che è stato appena premiato o magari un momento particolare. E su Sky appunto c'erano tendenzialmente appunto Gianni Canova, che è un grandissimo critico, anche un altro giornalista che di solito conduceva assieme a lui i momenti da studio era, se non sbaglio, Valerio Castronuovo, che secondo me è molto competente. Insomma, hanno tentato di replicare questa dinamica anche in quest'anno e diciamo lo studio dall'Italia era presenziato da Alberto Matano con Muccino, se non sbaglio,
Angelini,
Claudio Santamaria,
Angelini.
C'era Ambra Angiolini, c'era, se non sbaglio, anche Stefania Sandrelli, grandissima attrice.
Non lo so, questo
è come la...
Sì, è vero.
La, come si chiama? Aspetta, l'ha nominata ora.
La Ambrangiolini?
Ambrangiolini faccia il conduttore, tipo, no, il conduttore, il giudice di tutto.
È vero.
Senza,
da X Factor è passata agli Oscar. È
quasi
vero.
Senza arte né parte. Cioè,
assolutamente.
No, vabbè, comunque non è.
No, secondo me. Comunque, una donna di spettacolo.
Sì.
C'ha da dire la sua,
cioè,
indubbiamente.
Qui che penso a X Factor, no?
Ma oddio, non lo so.
Non lo so, in generale comunque commenti molto, molto...
Diciamo sì che lo studio Rai ha lasciato un po' a desiderare. Sono state fatte anche numerosi gaffe da diversi ospiti, errori nel dire i nomi di magari registi o partecipanti o anche a confondere film.
Era notte, per questo.
Dai sì, giustifichiamoli, diciamo così.
Però ti voglio leggere la definizione.
Esatto, cosa dice il Corriere? Vai,
cioè,
sentiamo
il Corriere
critici veri.
Sentiamo il Corriere.
Esatto, non...
Che dice, condurre la notte degli Oscar non è come condurre la vita in diretta. Questa è una critica.
Mamma mia, asprissima.
E non è che il lanciatissimo Alberto Matano possa cambiare dall'oggi al domani. È il resterà un nipotino di Mara Venier.
Madonna!
Mi riferisco al suo modo di proporsi. Io, in realtà, Alberto Matano lo... Non è che lo stimo,
ma a me
non dispiace,
sì,
come
esatto.
Giornalista. In realtà, secondo me, era l'atmosfera che si era creata nello studio, anche un po' troppo goliardica, poco seria. Non c'era un atteggiamento da Oscar.
Ma alla fine è tollerabile se i commenti, diciamo, su quello che accade sui film sono pertinenti, ecco. A me non ha dato troppo questa sensazione.
No, erano commenti, ripeto, poco con grano salis.
Diciamo che essendo, diciamo, abituato bene con lo studio di Sky, dove c'era appunto Gianni Canova, che secondo me è il più grande critico italiano, capisce davvero tanto di cinema, cioè poi c'è una cultura cinematografica enorme, già solo lui alzava l'audience. Oddio, non è che gli studi di Sky fossero tanto diversi per certi aspetti.
No, io non l'ho mai visto, in realtà.
Quindi
lui è stato un crescendo.
No, per
è
me
stato,
per...
a me non dispiace, non è male, è bravo, è il migliore.
Sì, sì, secondo... no, diciamo di sì, forse tra i tre migliori, ma ce ne sono altri, per carità, Merighetti o Emanuele Lauco. Ma...
Ti voglio ricordare, Giulio, che
okay.
Il Televideo ha fatto
una gaffa
enorme.
Enorme.
E si è scatenato un vero e proprio dibattito su Facebook, su Instagram, poi perché è stato pubblicato chiaramente.
Sì, ovunque, è diventato un po' un meme.
Che il film di Garrone era stato ispirato alla storia di Schettino. Esatto. Ma ragazzi, ma cioè, alla storia di Schettino, che chiaramente ovviamente ha suscitato anche pensieri da parte di chi ha visto il film, che trattava chiaramente anche di una tematica molto profonda. Ma puoi mettere una cosa del genere?
Cioè, Televito scritto da Lircio.
Ma il te...
Praticamente sì, siamo a quei livelli, sembrava veramente a quei livelli.
Sì, infatti non si capiva all'inizio se...
fosse un meme.
Esatto, esatto. Poi è rimasto così, il Corriere lo riporta, io fonte del Corriere sempre, affidiamoci a fonti certe, però ragazzi, il film è ispirato a Schettino.
Bellissimo, bellissimo.
Colpo al cuore per Garrone, chiaramente.
Va bene, io direi che abbiamo abbastanza discusso sulla cerimonia in sé. Passiamo agli argomenti caldi, ovvero i vincitori e gli sconfitti. Perché anche per questa edizione, ragazzi, c'è un grande sconfitto, ma lo riveleremo alla fine. Allora, cominciamo io direi di partire da quelli che si definiscono in gergo gli Oscar tecnici, cioè sono gli Oscar che premiano le categorie che riguardano gli aspetti più tecnici del film, come di un film, come il montaggio, i costumi, il trucco, gli effetti speciali, il sonoro, eccetera. Però partiamo appunto, solo per dovere di cronaca, diciamo, dai quattro Oscar che, non per demeriti dei film in sé, ma perché sono un po' più una nicchia, ovvero il miglior cortometraggio, il miglior cortometraggio d'azione, il miglior documentario e il miglior cortometraggio documentario. A miglior cortometraggio d'animazione ha vinto War is Over di Dave Mullins. A miglior cortometraggio ha vinto qui un nome importante, perché trionfa Wes Anderson con La meravigliosa storia di Harry Sugar, che trovate su Netflix. A miglior cortometraggio documentario ha vinto The Last Repair Shop. E a miglior film documentario ha vinto 20 Days in Mariupol, di un regista ucraino, se non sbaglio, che racconta appunto 20 giorni nella città di Mariupol. Questo è un documentario molto interessante, anche secondo me un interessante documento storico. Magari Saverio, che studia scienze politiche, ci può dire di più. Quindi
lo recupererò e ve lo dirò nel prossimo episodio.
Dai, sì, assolutamente. Questo secondo me è un film interessante. Io ammetto di non averlo visto, ma tutti questi film che vi ho citato non ho avuto modo di recuperarli.
Perché poi questa componente attuale, storica, si è riproposta anche
nel corso della serata.
Esatto. Perché che cosa è successo? Billie Eilish, Mark Ruffalo si sono presentati alla notte degli Oscar con una spilla rossa per dire c'è stato il fuoco a Gaza. Quindi di nuovo l'arte dalla parte.
Non solo, anche nel momento tradizionale nel quale si presenta appunto l'In Memoriam, dove si celebrano appunto le celebrità del mondo dello spettacolo che sono decedute nel corso dell'annata, l'In Memoriam è iniziato con un video di Alexei Navalny,
che comunque
simbolo chiaramente politico, ma gli Oscar, diciamo, nella loro storia hanno sempre cavalcato questi momenti, diciamo, molto politici e di denuncia, assolutamente. Io ricordo l'anno proprio dove questa cosa fu esasperata, quasi fu l'anno in cui c'era la campagna elettorale tra Hillary Clinton e Donald Trump. Quell'anno fu veramente ogni persona sul palco faceva sempre un appello pro Clinton.
Diciamo che la campagna anti-Trump da parte degli artisti è stata una cosa un po'...
Sì. Secondo me è quasi storica. È un fenomeno che va studiato storicamente, secondo me, anche per gli addetti ai lavori.
Tra l'altro usciamo da un periodo, come abbiamo sempre ricordato, di sciopero.
Esatto, tra l'altro degli sceneggiatori e delle manovranze
di Hollywood, quindi ancora più significativa questa partecipazione degli attori a tematiche verso appunto la società.
Assolutamente sì.
Sociali, storiche soprattutto.
Che poi leggevo un articolo, non mi ricordo dove, che parlava di come questo processo di denuncia e di attivismo anche all'interno degli Oscar fosse partito nel 73, credo, con dopo la vittoria del Padrino.
Ah, sì, sì, lo citavo la puntata scorsa.
Marlon Brando.
Che non... sì, non ritirò il premio, ma mandò una nativa americana per denunciare appunto l'oppressione del popolo nativo.
Tipo 14 punti, cioè.
Esatto, sì, sì, sì. Fu è un momento veramente entrato nella storia degli Oscar.
Momento caldo storico all'epoca, ma di nuovo ci risiamo.
Ma molto caldo però ai tempi, cioè, sì. Non era
no, no, ai tempi fu fischiare. Veramente fischiarono, sì, sì, fu veramente andato, cioè su YouTube, caldo. Cioè su YouTube il momento da recuperare secondo me.
Che poi questo momento del In Memoriam è stato veramente emozionante, mi è piaciuto il balletto.
Sì, con Andrea Bocelli, tra l'altro,
e il figlio.
Molto bello, sì, lo fanno tutti gli anni all'In Memoriam, però
molto,
quest'anno...
Molto toccante.
È sempre molto anche, secondo me, elegante il modo in cui si ricordano, insomma, le persone addette ai lavori che appunto scompaiono nel corso dell'annata. Passiamo ora alla miglior canzone originale e ha vinto What Was I Made For di Billie Eilish e Frances O'Connell per il film Barbie. Qui postilla, era candidata anche I'm Just Ken di, appunto, con Ryan Gosling che cantava, insomma. Io personalmente avrei voluto che vincesse questa canzone. Ah, altra cosa, nel corso della serata le canzoni candidate a miglior canzone originale vengono cantate durante lo spettacolo. Ed è stato così anche quest'anno. Passiamo alla migliore colonna sonora. E qui ho goduto, lo dico proprio chiaro e tondo, perché ha vinto Ludwig Göransson per Oppenheimer. E secondo me Oppenheimer c'ha una colonna sonora da paura. Non so se... che ne pensate?
Io non ho visto il film, tanto ormai...
Però, esatto, la cosa è diventata un meme.
Sì, però la canzone è...
Sì, le musiche sono pazzesche.
Sì, no, la colonna sonora è storica, diciamo, quasi.
È entrata nell'immaginario, sì. Ma anche per il meme, secondo me, che si è creato.
Il contrasto con Barbie dell'estate scorsa.
Esatto, esatto. Abbiamo fatto una puntata proprio dedicata, la prima puntata del podcast a questo. Miglior sonoro. Qui ha trionfato, secondo me, in maniera proprio più che giustificata e meritata, La Zona di Interesse. E secondo me è forse tra i premi più meritati della serata, perché è un film che si basa sul sonoro. Non so se l'avete visto.
No, io no.
Recuperatelo assolutamente e guardatelo al cinema, perché è un film che si basa sul sonoro. Cioè è clamoroso il modo in cui questo film proprio si fondi sul sonoro. Cioè quasi la sceneggiatura è, non vi dico messa da parte per il suono, ma ci siamo quasi.
Oh, anche per quanto riguarda questo tema del sonoro, ne abbiamo parlato la volta scorsa con Dune 2.
Però guarda, ti posso garantire, e veramente recuperalo, perché secondo me è un film meraviglioso.
No, ma lo farò, perché me ne stai parlando bene.
Cioè, proprio tutto il film, tutto, dalla prima scena alla fine, si basa sul suono. Andiamo avanti, miglior montaggio ha vinto Oppenheimer, anche qui secondo me molto meritato. Migliori effetti visivi, qui ha vinto Godzilla Minus One, ed è, diciamo, un unicum, perché è il primo film giapponese non americano, diciamo, quindi film asiatico, a vincere l'Oscar a migliori effetti visivi. Miglior trucco e acconciatura ha trionfato Povere Creature.
Direi che
Strameritato. E ha trionfato anche nei migliori costumi e nella migliore scenografia. Sì, anche qui, secondo me, Oscar strameritati. Alla migliore fotografia, anche trionfo di Oppenheimer. Miglior film d'animazione ha vinto Hayao Miyazaki per Il ragazzo e l'airone, andando contro ogni pronostico, perché i bookmakers davano per favorito il film di Spider-Man. Sì, invece... stato, diciamo, un plot twist, potremmo dire. E a miglior film internazionale ha trionfato, appunto, come il televideo che abbiamo ricordato, certo, poco fa, ha appunto evidenziato, La Zona di Interesse di Jonathan Glazer. E secondo me è veramente un film meraviglioso, bellissimo, e sono proprio contento che ha vinto in questa categoria, oltre che il miglior suono, che come vi dicevo è,
perché poi
è centrale.
Tratta una tematica anche molto, come dire, scontata, non fraintendetemi, però è una tematica che è sempre stata trattata.
Sì,
no?
Nel cinema, salse. Assolutamente.
Quindi in modo particolare
è davvero un unicum.
C'è stato questo aspetto del suono, allora...
È davvero, secondo me, un film pazzesco, perché è raccontato fondamentalmente dal punto di vista del nemico, potremmo dire. Mm-hmm. E il modo in cui lo fa è... agghiacciante, cioè agghiacciante in senso buono, nel senso produce delle emozioni, certo, quando, certo, guardi il film, che ti coinvolgono totalmente.
Voi il film di Garrone l'avete visto, per esempio?
No, mi manca. Tu l'hai visto, Savè?
No, nemmeno io. Ma infatti ero curioso.
Mi incuriosisce, infatti penso che lo recupererò. Magari ci facciamo una puntata. Magari ci facciamo una puntata. Intanto penso sia su Sky.
Sì, mi sa di sì. Sì. Io in generale non sono troppo fan di Garrone. Cioè, secondo me Garrone riesce a evidenziare, cioè riesce a toccarti il cuore con delle scene, secondo me, assurde. Però ci sono dei film, cioè, secondo me ogni tanto è un po' lento.
A me non dispiace, per esempio, il suo Pinocchio mi è piaciuto molto.
Per esempio, a me Pinocchio no. C'è la scena iniziale di Pinocchio che secondo me è stratoccante con...
Bellissimo, sì.
Con... come si chiama? Aiutatemi.
Benigni.
Benigni.
Che fa Geppetto, no?
Fa Geppetto, che fa una scena iniziale tristissima. Però poi dopo, secondo me, il film perde, secondo me, come perde anche un po' Gomorra.
Mi manca. Per esempio, io di Garrone ho amato molto Dogman, non so se l'hai visto.
No,
sai.
Dogman no.
Molto, sì, bello.
Mi hanno detto che è molto duro.
Sì, film forte, sì. Film forte, però a me in generale non dispiace Garrone. Secondo me tra i cineasti italiani è tra i più validi. Bene, mi è piaciuta questa digressione sul cinema italiano. Ora torniamo negli States e abbiamo appunto chiuso con le categorie tecniche. E abbiamo appunto visto il miglior film d'animazione e il miglior film internazionale. Passiamo alle categorie che avevamo analizzato nella scorsa puntata e devo dire che ci abbiamo abbastanza beccato nei pronostici.
Me l'hai anche scritto.
Esatto. Partiamo appunto dalla miglior sceneggiatura originale e ha trionfato Anatomia di una caduta. Sono contentissimo perché io ho amato questo film, veramente molto molto bello, e molto contento per Justin Trier e Arthur Harari. Tra l'altro mi ha colpito molto perché quando lei ha recuperato, ha ritirato il premio, ha raccontato l'origine del film, e perché ha scritto questo film con suo marito, e la storia del film appunto racconta il presunto omicidio di questo che avviene tra questa coppia, cioè muore il marito della protagonista, e il film ti racconta la vicenda processuale che porta a capire se questo omicidio è effettivamente tale o è pure un suicidio. Infatti per questo il film si intitola Anatomia di una caduta, perché viene ritrovato questo cadavere. Beh, è un film pazzesco, sembra proprio quasi di ascoltare un podcast true crime per certi aspetti, ti tiene incollato. Viene ritrovato questo cadavere che a quanto pare è caduto dal balcone, e la sceneggiatrice e il regista del film raccontava che appunto è venuta l'idea a lei e il marito di scrivere questo film perché durante il lockdown si sono ritrovati a vivere assieme e a scontrarsi molto. E quindi da lì è nata l'idea del film, cioè facciamo un film dove una coppia sta allo stremo e accade questo fatto che non è chiaro se è effettivamente un omicidio.
Molto curioso,
o...
come
no, è un film bellissimo. Film bellissimo, film molto francese, quindi molto clinico, molto freddo per certi aspetti. Però
Anatomia di una caduta,
esatto, già infatti il titolo secondo me è azzeccatissimo, è veramente molto bello. Miglior sceneggiatura non originale ha trionfato Cord Jefferson con American Fiction. Questo è il film che appunto ho recuperato sotto febbre e è su Amazon Prime, se lo volete vedere. Io devo dire, non so se era la febbre, ma a me questo film non ha fatto impazzire.
Non è stata così una febbre.
No, secondo me è un film abbastanza, mi verrebbe da dire, anche un po' ipocrita, perché è un film di denuncia che però fa le stesse identiche cose che denuncia. è un film che racconta, diciamo, dei meccanismi, delle dietrologie dietro anche l'industria americana, quindi la cancel culture, il rispetto delle minoranze, tutti questi aspetti qui, però paradossalmente cade nel fare esattamente ciò che denuncia, cioè racconta anche in maniera molto smielata la vicenda di questo personaggio protagonista afroamericano che vive, diciamo, una vita un po' complessa, perché il protagonista è uno scrittore, eccetera. Insomma, non vi sto a raccontare tutto il film, ma vedetelo, perché in realtà a me ma la cosa che mi ha fatto un po' incazzare di questo film, dico proprio incazzare, è che ci sono delle trovate molto intelligenti. Cioè, la prima scena del film è fantastica, perché c'è il protagonista, che è afroamericano, che insegna all'università, che riflette sulla parola con la N, che non diciamo, con una studentessa che si ribella al fatto che lui utilizzi questa parola. E lui che gli dice, ma guarda, siccome il protagonista è un insegnante di letteratura, dice, stiamo leggendo un testo del Settecento, era normale utilizzare quella parola, non ti devi sentire turbata da questa cosa, per criticare appunto l'ipocrisia della cancel culture, cioè l'idea di no, togliamo Omero, togliamo questi prodotti culturali che utilizzano parole non consone alla contemporaneità.
Vabbè, la politica ricorda.
Esatto, dai. Tutto il discorso sul politicamente corretto, eccetera. Però boh, a me ha lasciato un po' perplesso, perché il film poi di fatto questi bei spunti non li sviluppa più di tanto, anzi
rimane molto nell'aria,
sembra cadere quasi nel male che denuncia. È stranissimo. Poi se non l'avete visto non mi potete capire, però magari chi sta ascoltando mi auguro abbia inteso ciò che intendo dire. Però è letteralmente così, un po' una mezza occasione mancata, perché in realtà ci sono belle idee, secondo me. American Fiction, lo trovate su Prime, quindi magari recuperatelo, poi riascoltate la mia opinione. Passiamo alle migliori interpretazioni, quindi le migliori prove attoriali. E cominciamo dalla migliore attrice non protagonista. Ha vinto Divine Joy Randolph per The Holdovers, Lezioni di vita. Film molto carino, molto natalizio, però troppo lungo. Troppo lungo.
Due pecche, cioè,
troppo lungo.
No. Non lo vedrò.
Però molto carino. Sembra molto L'attimo fuggente, mi ha ricordato.
Okay.
Perché racconta la storia di questo insegnante.
Già il titolo allude molto,
molto carino. Devo dire carino. Se fosse durato mezz'ora in meno sarei stato più contento. Ma tanto questa è una cosa che dico di ogni film.
Questa cosa della durata eccessiva. Del
due ore e mezza dura. Boh, poteva durare un'ora e mezza.
Però siamo figli, secondo me, di questa moda dei film corti. Cioè, perché se voi vi andate a rivedere, per esempio, i film degli anni 90,
ma io amo quei film proprio per quello.
Erano lunghi, erano volutamente lunghi. Tipo un Fight Club, è lunghissimo. Cioè, se te lo
sì, ma quella lungaggine è giustificata, secondo me.
Esatto, questo,
cioè,
secondo me è il problema.
Vi dico un'altra cosa che non ho detto prima: da American Fiction. American Fiction dura due ore, sembra una serie TV. Cioè, sembra una serie TV accorpata in due ore. Ve lo posso, vi giuro. Io lo guardavo e dico, ma perché introduce sto personaggio se poi non lo sviluppa? Allora dico, ma cazzo, non la sembra una serie TV? Cioè che veramente c'è la divisione in quasi puntate in quel film. E vedevo di Holdovers per certi aspetti mi ha un po' ricordato una serie. Però appunto, perché ci sono tante sottotrame che non vengono poi sviluppate più di tanto. Forse la prima mezz'ora poteva essere un po' più veloce. E invece dura mezz'ora. Però non è un brutto film. The Holdovers è carino, lo consiglio. Andiamo a miglior attore non protagonista. E qui devo dire che ho goduto tantissimo.
Vabbè, ma noi questa qui l'aspettavamo
da anni. Da anni.
La gente che voleva la candidatura nel 2019.
Esatto, con il referendum game. È vero, è vero.
Gente offesa tantissimo nel 2019. Ha goduto un botto il 10 sera. Il 10, giusto? Sì.
Sì, ha trionfato Robert Downey Jr. per l'interpretazione, secondo me, magistrale che fa in Oppenheimer. Non so che dire, cioè, non so che dire. Cioè, son contentissimo per lui. Il discorso che ha fatto mi è piaciuto veramente tanto.
Sì, quello sì.
Perché non è un Oscar alla carriera, ma secondo me è un Oscar proprio al momento. Perché Downey Jr. ha una storia complessa, una storia anche fatta di dipendenze, una storia anche fatta di errori.
Detto, chiaro.
di errori, di scelte cinematografiche sbagliate, perché secondo me la sua carriera dopo, dopo Endgame non è che stava andando benissimo.
Ha fatto
Doolittle, che però ha floppato male. Infatti lui la prima cosa che ha detto, ha ringraziato subito Nolan, perché ha detto: io devo ringraziare Nolan che mi ha proposto di fare questo film, che lo ha consacrato definitivamente a grande attore quale è, secondo me. E infatti io in Oppenheimer l'ho amato perché è totalmente fuori. Differente totalmente. Niente da dire, sono contentissimo che ha vinto Danny Jr. Andiamo al miglior attrice. E qua, colpo di scena. Io devo dire che hanno annunciato la miglior attrice prima del miglior film, quindi verso le 2. L'occhio mi stava conducendo verso mondi lontanissimi, per citare il mio amato Battiato. E mi sono svegliato subito, perché dico, come? Emma Stone? Non me lo sarei mai aspettato. Perché
non ti è piaciuto Povere Creature, però.
No, ne parliamo dopo. In realtà, secondo me, lei fa una bellissima interpretazione. Però mi aspettavo che vincesse Lily Gladstone per tutto il discorso che dicevamo nella puntata scorsa. Cioè, prima attrice nativa americana a vincere un Oscar. Secondo me, poi, tra l'altro, ha fatto pure una bellissima interpretazione. L'unica cosa bella di quel film, secondo me.
Che secondo me poi non sembra così tanto nativa americana.
Dici?
Secondo me no, nel film.
Oddio!
È molto più nativa americana che dal vivo.
Ah, vabbè, ci sto i costumi.
No, generale,
no. Oddio! Vedi che modo Saverio si becca un querelone.
Mi dissocia, si scherza.
No, greve, questa greve.
Aspetta,
vabbè, dicevo. Ha vinto Emma Stone, meritata secondo me. Tra l'altro non se lo aspettava neanche lei.
No, infatti si è scucito il vestito.
Ha fatto proprio, una faccia. Esatto, bellissima quella scena. Ha fatto una faccia proprio incredula, perché secondo me tutti davano per assicurato l'Oscar alla cast. Miglior attore, e anche qui ho goduto tantissimo, perché ha vinto Cillian Murphy. Era ora anche qui, secondo me, un Oscar di consacrazione, perché è un grandissimo attore, c'è poco da dire.
Beh, diciamo anche tutta la gran carriera che ha fatto con Nolan.
Esatto, anche qua molto intelligente, secondo me, Nolan, no? Se l'è tenuto nelle retrovie.
Posso dirlo, un grande dio, con questo Versace, quando l'ho visto.
Stava vestito molto bene, anche secondo me.
Molto. Quest'anno comunque, piccola nota.
Parentesi sul vestiario.
Esatto.
Sulla moda.
Molti vestiti belli, faccio, sono di parte, però
John Cena.
Sì, è su quello. Era evidente il tessuto. Sì. No, a parte scherzi, molto eleganti quelli degli stilisti italiani. Brutto da dire, non lo so se lo dico, l'ho detto ormai. Un'altra querela. Bello. Il made in Italy, vai! No, però veramente mi sono piaciuti un sacco quelli degli stilisti italiani. Poi, una mia opinione, chiaramente, non lo dico da esperta, però c'era molta compostezza. Anche il Versace della Margot Robbie.
Margot Robbie vestiva Versace?
Versace, sì, beh. Si nota, dai, Versace.
Io non ci capisco niente.
Beh,
ma
stava benissimo.
No, vestita vestito. Benissimo. Sì, anche secondo me.
Stava benissimo.
Ma anche il vestito di Emma Stone era molto bello. Secondo me.
Troppo chiaro.
Vabbè. No, però con i capelli rossi, dico.
Ma Cooper si è invecchiato male.
Si è invecchiato, cazzo, è vero. Anche
ma
a me mi ha dato ste vai.
Schwarzenegger lì.
Porca
vabbè,
troia.
Si
è invecchiato, è brutto.
Sì, ma è ingrassato, ragazzi.
Sì, sì. Stava proprio un bello imbolsito.
Ho visto una volta stavo vedendo un film con papà, ma da poco. Quello, non mi ricordo poi era. Vabbè, lui insomma appassionato dei film così. E ho detto, beh, ok. Lo rivedo poi la notte degli Oscar. Ma cazzarola adesso. Cioè, e poi non è. Nel senso, non era brutto.
Beh,
ma un bell'uomo che io vedevo. Schwarzenegger.
Da. Ma ora potete dire che c'ha avuto un fisico assurdo.
Sì,
vabbè, sì, era culturista, amico. Tra l'altro, in Italia, se non sbaglio, lui si è formato come culturista. C'è un documentario su Netflix che racconta la storia di Schwarzenegger. che non ho visto, ma mi hanno detto tutti che è bellissimo.
Non è di origini tedesche, poi lui?
Sì.
Il cognome,
credo ci abbia origini.
Molto americano.
ragazzi, ma malissimo, si è invecchiato. Cioè, anche Robert De Niro, raga.
Vabbè, De Niro c'ha quasi 70 anni.
Vabbè, ma però... ce n'avrà 80. De
Niro. Anche di più, no, il cazzo ce n'ha 80. Ce n'ha
no,
80.
Sono vecchiati male alcuni, cioè, sono proprio belli. Proprio...
Beh, Bradley Cooper, però, insomma, è relativamente giovane.
Beh, sì, dai, è già.
Ci avrà una cinquantina d'anni.
Sì.
Eppure, boh, non lo so, l'ho trovato.
No, beh, sì. Stizzi
comuni, però.
Uomo. Vabbè, se sarà rifatto, chiaramente.
Illazioni, illazioni. Vabbè, qui
poteva fare anche Spaznega, secondo me.
Illazioni ancora.
Beh, per esempio, la persona che secondo me si è tirata benissimo.
Si è tirata benissimo.
No, perché è proprio tirato,
me l'ho visto.
Lifting e botulino.
Beh, io ho fatto questo danno.
Sì, ma chi è la persona che si è tirata benissimo?
Brad Pitt. Brad Pitt c'ha 60 anni, cioè è tirato benissimo.
È vero, cazzo. Porca troia, se è vero. Ok, migliore regia.
Bene.
Migliore regia, anche qui, secondo me, Oscar di consacrazione. Non è un caso che il regista in questione è stato premiato da un signorino che si chiama Steven Spielberg, che è considerato forse il re di questa cerimonia. Tra l'altro è stato anche presidente dell'Academy. Ha vinto Christopher Nolan, goduto tantissimo. È un Oscar, secondo me, di consacrazione, forse è il miglior, ma comunque tra i cineasti più influenti nel panorama contemporaneo e forse sì, il più iconico anche.
Nolan con Tenet cosa aveva vinto?
Gli effetti speciali, credo.
Infatti mi ricordavo che c'era qualcosa.
E qualcosa sul suono, se non sbaglio. Se... Però controllo. Controlliamo al volo. Sì, ha vinto i migliori effetti speciali. Tenet ha vinto i migliori effetti speciali e era candidato per le scenografie. Ma infatti non fu molto considerato quel film,
no,
quell'anno.
Pure perché diciamo che veniva pure da un periodo un po' strano, perché era tipo il primo film ritornato al cinema dopo il COVID.
Esatto, sì. Lui si era molto incazzato con la Warner perché non voleva mandarglielo al cinema. Infatti Oppenheimer è prodotto dalla Universal. Sì, è stato forse, guarda, Oppenheimer ha segnato non solo secondo me la consacrazione di un cineasta, ma anche per certi aspetti un po' una, non una rinascita, però un sì, un dire io sono questo. Tenet forse è un film un po' sconclusionato, nonostante io l'abbia adorato.
Io ripeto, secondo me viene anche molto da un periodo dove anche lavorare era difficoltoso. Vediamo i film del,
certo,
2020-2021, tre quarti dei ragazzi sono film girati con tre persone.
No, è vero, è vero.
È vero.
Cioè, non secondo me. Cioè, sono veramente pochi film che si salvano in quel periodo.
Chiudiamo con il miglior film. Diciamo che gli altri film candidati ne abbiamo un po' parlato durante la trasmissione. Non abbiamo nominato, cioè non ci siamo espressi su Maestro, Past Lives e Povere Creature, perché diciamo Barbie Oppenheimer c'è una puntata doc, quindi la recuperate. The Holdovers ve lo consigliamo, un film carinissimo secondo me, nonostante sia lunghissimo. Anatomia di una caduta lo amo, quindi guardatelo perché ne vale veramente la pena. Killer of the Flowers Moon, c'è una puntata dedicata, a me quel film non ha fatto impazzire. Sabe, tu che ne pensi di Killer of the Flowers Moon? Giusto così al volo, parere al volo.
Troppo lungo.
Concordi con me, insomma. Anche secondo il film infinito. Maestro è su Netflix.
Sì, è su Netflix.
E molto bello, secondo me.
Devo finire.
Molto bello.
Io non l'ho visto, secondo me, però hanno fatto un lavoro assurdo.
Sì, lui è uguale.
Sul trucco.
Lui è uguale. Trucco.
Sul trucco, no?
Truccaggio.
Ok. Dove
mi sono truccaggio.
Sul truccaggio. Senti, ho detto, ma perché truccaggio? Sul trucco hanno fatto un lavoro, secondo me, eccezionale.
Sì, sì, pazzesco. È Bernstein, è uguale a Bernstein. Diciamo che, allora, il film è piaciuto, eh. È un film molto sul non detto, secondo me. E sul, chiaramente, la tematica centrale è l'omosessualità, perché... Bernstein era omosessuale ed è molto anche toccante per certi aspetti, perché diciamo ti fa inquadrare un personaggio facendoti vedere anche i suoi lati oscuri. Bel film, diciamo, ecco, è stato poco considerato, non ha vinto neanche un premio.
No, infatti no.
È stato molto poco considerato. Un peccato, perché secondo me è un film anche molto delicato per certi aspetti. Però ecco, diciamo che quando l'ho visto non mi so innamorato. Cioè, mi volevo innamorare di sto film perché, vabbè, io sono appassionato di musica classica. Bernstein è un gigante della musica classica. E mi aspettavo che magari insistesse molto di più sugli aspetti prettamente musicali. Invece è un classico film biografico, con delle belle tematiche, con delle belle interpretazioni, indubbiamente. Però non mi è scattata la scintilla, devo dire la verità. Past Lives invece, la scintilla mi è scattata, diciamo, che secondo me anche qui è un film molto interessante di Celine Song, che vi consiglio di recuperare, dovrebbe essere in sala ancora, ne vale la pena, secondo me è un bel film anche da vedere in coppia, per certi aspetti, quindi magari volete fare una serata un po' particolare, è una bella scelta. Vai, chiudiamo su Povere Creature.
Chiudiamo
su Povere Creature.
L'altra volta ci hai lasciato dicendo che non avevi visto il film.
Esatto, e che mi sarei espresso.
Vogliamo il tuo parere però adesso.
Allora, secondo me è un film tecnicamente impeccabile. Gli Oscar che ha vinto, secondo me, sono tutti meritati. L'interpretazione di Emma Stone è molto molto bella. E mi sono piaciuti anche i riferimenti, diciamo, chiaramente interpretativi, legati appunto alla psicanalisi, come dicevamo in puntata. Però secondo me il film da un certo momento in poi si perde un po', si allunga troppo.
Effettivamente.
A me la cosa che ha dato molto fastidio è che questo film c'ha due finali praticamente. Cioè, io a una certa ho detto: sono passate 2 ore, dai, il film è finito.
Ah, certo.
Poi arriva un personaggio di cui non senti parlare dall'inizio del film.
È vero, entra un po' così,
totalmente a caso. Che rappresenta, c'ha un ruolo importante a livello di significato, però a livello, secondo me, a livello di sceneggiatura è totalmente inaspettato e elemento che arriva
così
all'improvviso.
Esatto.
E questa cosa non mi è piaciuta più di tanto, anche perché arriva, la situazione si risolve e il film finisce.
Si risolve nella testa di lei.
Forse dovevamo avvisare per un alert spoiler.
Non abbiamo detto più di tanto.
Tanto ormai la protagonista è lei.
Sì, ma in realtà sulle tematiche del film non ho nulla da ridire. Sulla regia, secondo me è bellissima. Cioè, ci sono delle inquadrature proprio belle.
Sì, anche la scenografia.
Esatto, ma anche le altre interpretazioni. Mi è piaciuto tantissimo William Defoe. Ma anche Mark Ruffalo, che fa il dandy. Secondo me tutto sommato
non l'ho sopportato.
No, ma perché devi odiare quel personaggio?
Lo devi odiare. Te lo fanno.
Sulla scrittura del film non mi ha convinto più di tanto.
È troppo lungo.
È eccessivamente troppo lungo.
Di un po' tutti i film di cui abbiamo parlato.
È vero.
In generale, secondo me.
Io lo recupererò sicuramente domani perché ho visto che esce su
Disney. Esatto, diciamo questa cosa. È una situazione strana e probabilmente nelle prossime puntate mi vorrò informare per magari dedicarne uno spazio a questo argomento, perché il film è ancora in sala e è ancora appunto facilmente reperibile al cinema, ma già esce su Disney Plus il 14, cioè domani. Noi stiamo registrando il 13. Domani esce su Disney Plus, il 14 marzo. Ed è strano. Ma è strano, sapete perché? Io sapevo che fino a qualche anno fa, per legge di mercato, se non sbaglio, un film per essere disponibile in home video, compreso quindi supporto fisico e streaming, doveva passare, se non sbaglio, almeno 3 mesi dall'uscita in sala.
Anche quello della Cortellesi è su Netflix tra un po'.
Però già la Cortellesi è già uscito da un po'.
Oppenheimer esce su Sky in settimana.
Esatto, esce su Sky a fine settimana e però è uscito ad agosto.
Infatti, ma è come era una
volta. È strano, non vorrei che sia un unicum dei film prodotti dalla Disney.
Sì, è un unicum sicuramente. Tutti i vari Thor, Love and Thunder,
esatto, i film Marvel.
Tutti i vari film Marvel dopo due settimane, sì, dopo due settimane, dopo circa un mese dall'uscita in sala escono anche in video.
Stranissimo, ci informeremo e magari faremo anche una bella puntata su questa cosa, su questo argomento, perché mi interessa molto. Sì, il rapporto tra streaming e sala è molto interessante. Ci dedicheremo una bella puntata, dai. Assolutamente sì. Chiudiamo quindi il film più vincente di questa edizione è Oppenheimer con 7 statuette, e segue Povere Creature con 4. E vi dicevo appunto a inizio puntata che c'è un grande sconfitto, e il grande sconfitto di questa edizione è Martin Scorsese, che aveva 11 nomination e che ha vinto 0 premi. E sono già 3 film suoi che vengono nominati così tanto che non rapportano a casa nulla. Sono tutto iniziato con Gangs of New York, The Irishman ha continuato su questa scia, non ha vinto nulla, 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 quell'anno non vinse nulla. E Killers of the Flower Moon, con 11 candidature, non porta a casa neanche una statuetta. Bene ragazzi, io direi che abbiamo fatto questa puntata
molto tragico.
Questa puntata molto lunga, puntata speciale. Ci aggiorneremo il prossimo mese, con la puntata del mese torniamo insomma alla programmazione regolare. Ci risentiamo presto. Saluto i miei ospiti che mi hanno accompagnato e la mia co-host oramai,
grazie,
Sara.
Grazie. Che onore.
Grazie Saverio. E
grazie a voi.
Ci risentiamo presto.
Ciao.
Ciao ciao.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.